Buon pomeriggio a tutti e grazie per esservi collegati. Vi diamo il benvenuto alla presentazione dei risultati trimestrali 2026 del gruppo ERA. Lascio la parola al presidente esecutivo, l'ingegnere Christian Fabbri. Prego, presidente.
Buon pomeriggio a tutti, anche da parte mia e da parte nostra. Questa mattina abbiamo approvato il bilancio della trimestrale, quindi siamo freschi di risultati e come al solito li condividiamo con voi per vedere quali sono gli elementi salienti anche dal punto di vista gestionale, con qualche elemento in più che possa essere anche utile per voi per comprendere l'andamento della società in questo trimestre e quali sono i principali driver. Partiamo, diciamo, da una vista di crescita strutturale. Voi sapete che in questi anni, in questi ultimi, diciamo, 3 anni, noi stiamo lavorando per far crescere, continuare a far crescere la macchina strutturale, industriale, organica dell'azienda. Lo abbiamo fatto in maniera significativa. Qui vedete i risultati al netto dei contributi delle temporary opportunities. Se vedete come diciamo, a partire dal 2024 e arrivando al 2026 abbiamo una crescita strutturale di circa il 9% mediano. Questo elemento di crescita è quello che ci consente, ci ha consentito in questi anni di non tornare indietro, e lo vedremo poi anche fra poco sull'utile, di continuare il nostro percorso di crescita in linea con quello che avevamo definito nel nostro piano industriale. Se andiamo a vedere la pagina successiva, vediamo come qui, insomma, non è stato riclassificato l'utile netto, quindi questa è proprio la figura contabile dell'utile netto, quindi anche con i contributi delle temporary opportunities negli anni passati, e vedete come anche in questa trimestrale abbiamo, insomma, incrementato l'utile netto di competenza degli azionisti con una crescita dell'1%. Incrementato questo risultato, questo è frutto anche delle attività che abbiamo fatto negli anni scorsi e di crescita strutturale di investimento, ma anche per le attività fatte nel primo trimestre. Abbiamo investito complessivamente fra investimenti operativi e attività di M&A complessivamente 380 milioni, ma come vedete il rapporto net debt su EBITDA è rimasto sostanzialmente in linea con quello che avevamo nella chiusura del 25, con spazi, diciamo, di comfort rispetto al livello della leva, anche per cogliere le opportunità, pienamente in linea con quello che abbiamo visto nel piano. Entriamo nel dettaglio per aiutarci a capire quali sono state le determinanti di questo risultato del trimestre. Vedete che, insomma, questo trimestre ha, diciamo, una serie di movimentazioni un po' più numerose rispetto a quello che rappresentiamo solitamente, e partiamo subito dal fatto che diciamo, gran parte del minor contributo delle temporary opportunities che ci viene a mancare nel corso del 2026 nel confronto col 2025, 33 milioni, l'abbiamo scaricato nel primo trimestre. Perché questo? Perché ovviamente questo fa riferimento alla riduzione, diciamo, delle marginalità, in particolare legate al segmento dei mercati di ultima istanza gas, che ovviamente nei primi 3 mesi fanno, diciamo, una parte significativa del risultato. A questo, diciamo, si aggiungono poi due partite di one-off, una positiva e una negativa. Negativa nella misura in cui l'anno scorso era stata positiva e quest'anno non è ricorrente, che è legata a tutti, diciamo, i riconoscimenti tariffari che l'anno scorso ci sono arrivati sulla distribuzione elettrica e distribuzione del gas prevalentemente, ma anche qualcosa anche sull'acqua, che hanno portato diciamo, un contributo positivo che non è ricorrente perché andava a recuperare elementi degli anni passati, e quindi ovviamente quest'anno ci mancano, ma parallelamente abbiamo altre partite positive nell'anno che hanno quasi compensato questa diminuzione. Andiamo poi a vedere quella che è la reale crescita strutturale dei business. Vediamo che l'energy continua a crescere, più 24, il mondo delle reti al netto di questi one-off tariffari porta comunque un contributo di 11 milioni legato proprio alla crescita strutturale che stiamo portando avanti con l'incremento della RAB in questi anni, e anche il waste continua, nonostante il periodo complesso, a macinare risultati positivi e in crescita rispetto al 2025. Adesso capiamo, diciamo, Nel conto economico, quali sono state nelle varie linee le dinamiche e le determinanti? Abbiamo visto l'EBITDA, poi ci entreremo meglio non sull'EBITDA nella dinamica per area di business, ma dopo l'EBITDA abbiamo un incremento degli ammortamenti di circa 5 milioni di euro, questo ovviamente è legato agli maggiori investimenti fatti nel periodo e incremento che diciamo è compensato dalla diminuzione degli accantonamenti al fondo svalutazione credito per circa 6 milioni di euro e questo è legato essenzialmente alle temporary opportunities. No, sapete che queste temporary opportunities portano un valore significativo a livello di EBITDA, ma una parte di questo valore poi si consuma a livello di accantonamenti. Tolto diciamo, il contributo, rimane anche da togliere questa partita di accantonamenti che abbiamo eliminato diciamo, perché non più necessari nel primo trimestre. Arriviamo quindi a un EBIT che cresce di un paio di milioni di euro e un livello di costi finanziari che è sostanzialmente allineato a quello dell'anno scorso, un milione in più, ma direi sostanzialmente allineato. Dal punto di vista delle tasse siamo più o meno allineati, qui abbiamo già incluso la maggiorazione dell'IRAP del decreto bollette e questo, diciamo, tolte le minorities, ci porta a un risultato netto che abbiamo già visto di 155 milioni. Quindi dal punto di vista delle provisions stiamo andando avanti verso la normalizzazione anche per effetto dell'eliminazione di una parte di accantonamenti legati ai mercati di ultima istanza. Sul mondo dei costi finanziari, che grande contributo ci avevano dato l'anno scorso sull'utile netto, abbiamo raggiunto una stabilizzazione del valore. Quindi questo è come determinante a livello di conto economico. Entriamo adesso meglio nel mondo dell'energia e qui si scaricano tutti i 33 milioni di effetto dei mercati di ultima istanza negativi, ma vedete che comunque al netto, anche considerando quell'effetto, il risultato diciamo, a fine periodo è leggermente superiore al risultato dell'anno scorso. Questo perché abbiamo avuto un contributo positivo di 11 milioni di euro per un rimborso assicurativo di un impianto che era stato danneggiato a fine 2024. Sono finite le opere di ripristino dell'impianto e quindi l'assicurazione ci ha rimborsato per i danni subiti e questo diciamo, si è scaricato nel primo trimestre dell'anno. Poi abbiamo diciamo, una crescita del margine legato all'attività tradizionale, al trading e ai VAS di circa 24 milioni. Ora qui devo dire che tutte le determinanti hanno contribuito positivamente dal mondo del trading che in questo periodo diciamo, di turbolenza ci ha dato qualche soddisfazione in più, al mondo diciamo, dei VAS che continuano a dare buoni risultati e anche sulla parte della commodity abbiamo avuto buoni risultati. Questo anche legato a una diversa mensilizzazione nei confronti con l'anno scorso per una quota parte di questo risultato. Passo la parola all'amministratore delegato per il mondo del waste.
Grazie Christian, buonasera anche da parte mia. Beh, qui voglio iniziare subito che andiamo bene, molto bene. Negli ultimi anni l'abbiamo sempre raccontato, confermato, il West Business non ha mai interrotto la sua crescita, vogliamo continuarlo a fare, lo stiamo facendo, anche in questo primo Q il Business West ha riconfermato un risultato di margine operativo lordo positivo rispetto allo scorso anno, questa è una performance, lasciatemi dire, particolarmente apprezzabile, direi rilevante, considerando due elementi, uno che nel 2025 ancora il dato del 2025 beneficiava di un contributo dei vecchi contratti di hedging e due perché nel primo trimestre abbiamo avuto un fermo temporaneo di un impianto che ha dovuto effettuare delle verifiche ambientali e questo vi dico subito che l'impianto è già ripartito ed è a pieno regime. Questi elementi sono stati completamente compensati dalla crescita realizzata su tutte le attività del waste, sia nella parte regolata che nella parte, quindi collection, di raccolta dei rifiuti urbani, sia che nella parte a libero mercato dei trattamenti, del recupero, delle bonifiche. E poi, come vedete, c'è anche cominciamo a farsi vedere il piccolo contributo, per adesso piccolo, ma che poi aumenterà nel corso dell'anno, delle recenti acquisizioni che abbiamo completato nel mese di marzo. Ancora due parole rispetto alle attività, appunto cominciando dalla collection. Vi ricordo che qui abbiamo un piccolo contributo, anche perché abbiamo superato la fase di avvio delle nuove concessioni che abbiamo riconquistato nella regione Emilia Romagna, che stiamo operando a pieno regime. Sul treatment in senso ampio, trattamento, recupero e bonifiche, è da sottolineare la resilienza di questi risultati, e come diceva anche prima Cristian, rispetto a uno scenario globale che sta impattando sulle attività del treatment su dei player in tutta Europa. Noi, come ben sapete, con la scarsità impiantistica italiana e grazie all'ampia diversificazione della nostra offerta trattamento, recupero e bonifica, abbiamo un trend strutturale comunque in crescita, con una sostanziale tenuta dei volumi e anche appunto un incremento dei margini. Credo che la nostra capacità di business di compensare i due elementi che cui facevo riferimento prima, il one-off e il tema dei vecchi contratti di hedging, che si sono concentrati tutti in questo primo trimestre, sia anche il contesto di mercato in cui stiamo operando, sia un aspetto di solidità e anche rispetto a quelli che sono appunto i nostri peers europei. Vorrei dedicare ancora qualche secondo sull'ultimo contributo, quello dell'M&A, che si riferisce alle due operazioni che abbiamo completato nel primo Q di quest'anno: l'acquisizione del gruppo Sostelia e di SEA, due realtà industriali che si aggiungono al nostro portafoglio commerciale, così come abbiamo fatto in passato con Aliplast e con ACR Reggiani, che continua a darci delle soddisfazioni economiche. Anche qui vogliamo fare la stessa cosa, e sicuramente lo faremo anche estraendo sinergie con grande determinazione, così come lo abbiamo saputo fare in passato, e lo faremo anche con queste nei prossimi mesi. Quindi anche qui, rispetto all'attività di M&A, lasciatemi dire che c'è una peculiarità, vorrei evidenziare una peculiarità rispetto, che distingue il mercato, il nostro mercato, quello italiano, rispetto a quello europeo. Abbiamo una elevata frammentazione che ci permette di poter usare anche questa leva della crescita esterna per sostenere l'aumento dei risultati, anche potendo contare su una flessibilità finanziaria importante che ci permette di finanziare queste attività senza aumentare il profilo di rischio finanziario. Passerei alle reti, rimangono le reti centrali nel nostro portafoglio, essendo business regolati, come abbiamo sempre più volte sottolineato, con un basso profilo di rischio, con una protezione contro l'inflazione, contro i tassi e contro anche la fluttuazione, diciamo, della domanda. Qui abbiamo sostanzialmente confermato i risultati del primo Q dello scorso anno, un risultato particolarmente apprezzabile perché, come diceva prima Cristian, nel primo Q del 25 il primo Q del 25 beneficiava di un straordinario contributo di 13 milioni che derivano appunto dal riconoscimento da parte dell'autority di alcuni costi operativi che avevano portato a contabilizzare nel 2025 il conguaglio relativo agli anni precedenti 2020-2025. Quindi vedete qui che anche questo straordinario effetto che il primo cubotto è stato completamente compensato con il contributo di tutti i business a rete, che hanno realizzato una crescita dei risultati prevalentemente grazie agli investimenti di sviluppo nella base degli asset regolata, degli asset RAB, come indicato ormai da anni nei nostri piani industriali. E gli investimenti crescono di quasi il 20%, in linea con quello che è il nostro piano industriale, su tre assi strategici. Le ricordo velocemente: abilitazione alle transizioni, a cominciare da quella energetica, Due, focalizziamo sempre l'attenzione su efficienza e qualità. Tutto questo lo facciamo sempre con un grande focus sull'innovazione, con un uso pervasivo anche dell'intelligenza artificiale per rendere le nostre reti intelligenti e quindi poter quindi gestire meglio, fronteggiare meglio quelle che sono le sfide globali che ci attendono da qui ai prossimi anni. Il maggior contributo, come vedete, arriva sempre dall'idrico, che assorbe la maggior quantità di investimenti di sviluppo per aumentare la sua resilienza a quelli che sono gli eventi anche atmosferici estremi, migliorare l'efficienza, migliorare la qualità e quindi indirizzare così facendo quelle che sono le potenziali e possibili premialità che noi normalmente riusciamo a raggiungere come abbiamo fatto negli anni precedenti, come abbiamo appunto saputo fare negli anni passati. Positivo anche il contributo delle reti di energia, quindi sia gas che energia elettrica. Anche qui stiamo investendo quindi con contatori elettronici, ma con le nostre smart grid, che sicuramente ci permettono di intercettare e quindi adeguare le nostre reti a quelle che sono le evoluzioni del contesto, a cominciare dal processo di elettrificazione dei consumi. Quindi nostre attività regolate a rete che avevano già effettuato un gran balzo in avanti negli precedenti trimestri dello scorso anno, evidenziano una buona tenuta dei risultati a conferma della sempre maggiore attività di efficientamento e di investimento che stiamo portando avanti e che porteremo avanti esattamente in linea con quello che era il nostro piano industriale che abbiamo presentato all'inizio di quest'anno. Grazie per l'attenzione, lascio la parola a Massimo Vai.
Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Come di consueto vi guido attraverso le due slide che sintetizzano un po' le performance finanziarie di questo quarter che stiamo commentando. Nella pagina che vedete proiettata abbiamo la solita vista del cash flow di gruppo, che parte da un cash flow operativo generato nel trimestre di 315 milioni, a cui si aggiunge una variazione minimale di circolante. Poi abbiamo gli utilizzi di fondi, che sono leggermente inferiori a quelli che avevamo registrato lo scorso anno nello stesso periodo, e poi ecco la parte rilevante sicuramente la porta la componente di CAPEX, che nel totale delle CAPEX, quindi degli investimenti di mantenimento e di sviluppo, sfiora i 240 milioni rispetto ai quasi 190 milioni dello scorso anno, quindi una forte incremento, come previsto dal nostro piano industriale, dal budget di quest'anno, della parte di CAPEX di sviluppo. Abbiamo parlato poco fa della flessibilità finanziaria in un paio di occasioni di confronto con l'anno precedente. Ecco, qui vedete che la nostra flessibilità finanziaria rimane di fatto immutata, pur avendo assorbito nel trimestre l'impatto degli outflow generati dalle due operazioni di variazione di perimetro, che hanno assorbito 142 milioni, e quindi la variazione del debito, grazie anche alla cassa generata nel periodo, è stata inferiore, diciamo poco superiore alla metà di questo esborso complessivo. Quindi diciamo che metà di queste operazioni ce le siamo già finanziate nel primo trimestre dell'anno, mantenendo inalterata, e qui mi sposto sul grafico di destra, che come sapete per noi è un riferimento di valore difensivo ma anche di opportunità di crescita, che si conferma in una soglia molto positiva di 2,6 per, quindi allineata a quello che era la chiusura del 2025, leggermente in crescita rispetto al valore dello scorso anno, ma molto distante da quella che è la soglia che noi consideriamo un riferimento massimo da non oltrepassare del 3 per. Quindi molto bene la generazione di cassa di questo primo trimestre, molto bene la conferma della flessibilità finanziaria. La pagina successiva, la slide 14, vi mostra come di consueto il nostro posizionamento in termini di rating da parte delle nostre agenzie di rating che ci seguono, che sono Standard & Poor's e Moody's, che rispetto all'ultimo aggiornamento non ha portato delle modifiche, quindi abbiamo una conferma del rating su entrambe le valutazioni. Al centro vedete la nostra composizione del debito strutturato a medio e lungo termine, che ha una componente al 31 marzo pari al 90% di debito a tasso fisso e 10% variabile. Abbiamo leggermente incrementato rispetto alla chiusura di dicembre la quota di variabile, perché stiamo utilizzando un po' anche di linee bancarie a tasso variabile per ottimizzare il costo del debito, che come sapete ha un trend crescente in funzione della curva dei tassi che vediamo oggi. Quindi noi abbiamo previsto che nel corso degli anni di piano, quando andremo a sostituire dei bond in scadenza con delle nuove emissioni, avremo un progressivo peggioramento del nostro costo del debito, un incremento. E la nostra sfida, il nostro obiettivo è quello di rallentare il più possibile questa crescita senza andare a alterare quello che è il nostro profilo di rischio in termini di volatilità dei tassi di interesse. Questo infatti, come vedete nel grafico di destra, ci ha consentito di mantenere il costo medio del nostro debito stabile ai livelli del primo quarter dell'anno scorso e leggermente in crescita rispetto a quello di due anni fa. Quindi anche sotto questo punto di vista, sotto questo profilo, abbiamo un ottimo risultato che ci conforta nell'andare a indirizzare questa nostra strategia di contenimento dell'evoluzione del costo del debito per andare ad aiutare anche poi le proiezioni di piano industriale fino all'ultima riga del conto economico. Io vi ringrazio e ritorno la parola a Christian.
Grazie Massimo, solo diciamo per fare una sintesi. Adesso noi siamo come al solito andati abbastanza veloci perché insomma siamo soddisfatti di questi numeri, ci sembrano risultati molto positivi, almeno noi siamo molto soddisfatti di questi risultati perché ci hanno permesso anche insomma in questo primo trimestre dell'anno di confermare gli obiettivi che ci eravamo dati, che era quello di continuare a mantenere un trend diciamo positivo sulla bottom line del nostro conto economico. Anche a livello di EBITDA siamo stati leggermente positivi in linea con quello dell'anno scorso, avendo sostituito complessivamente dicevo, 33 milioni di euro di temporary opportunities, quindi avendo diciamo, compensato con una buona crescita strutturale. Questo è lo sforzo e l'impegno che ci siamo presi nel piano industriale, lo stiamo portando avanti, devo dire, con determinazione e mi sembra anche confermando coi risultati l'impegno. Dal punto di vista dei flussi di cassa, che dire, cioè molto bene, nel senso che alla fine nel primo trimestre abbiamo coperto diciamo, tutti gli investimenti organici e metà delle attività di M&A. Nel primo trimestre abbiamo fatto quello che diciamo, era un quarto dell'obiettivo che ci eravamo dati nel piano industriale, quindi siamo un po' anche in anticipo rispetto a al nostro tabellino di marcia del piano industriale, quindi bene, i flussi di cassa hanno coperto il 50% dell'esborso finanziario legato alle due acquisizioni e ovviamente questo poi riverbera positivamente sul rapporto di leva. Spero vi faccia piacere, ci hanno riconfermato per altri tre anni, quindi adesso il piano industriale che abbiamo presentato lo dobbiamo portare a casa, non che ci avessimo un dubbio, però insomma è ancora più reliable da questo punto di vista l'impegno che ci siamo presi nei vostri confronti. Bene, io lascerei a voi le domande, così avete diciamo, un po' di tempo per indagare le aree che vi sembrano più meritevoli e noi siamo a vostra disposizione come sempre.
Buonasera Ingegnere Fabbri, la prima domanda è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego Javier.
Salve, buonasera a tutti, grazie del vostro tempo. La prima domanda è di contesto, perché ho la impressione nel dialogo con i clienti che c'è una preoccupazione più forte un po' sulla situazione del business del supply in Italia. Un discorso di un entorno competitivo forse più intenso, dove le società stanno facendo fatica a mantenere il suo livello di profittabilità Quindi la domanda per voi è se questa è una interpretazione corretta del mercato, se effettivamente voi state vedendo un contesto nel supply market particolarmente forte, particolarmente competitiva, e se questo è così, come la società sta reagendo o come la società continuerà a reagire per mantenere il livello di redditività attuale, ritenere il cliente attraverso dei diversi servizi, soprattutto a convincere ai clienti che sono stati acquisiti a muoversi di una maniera al mercato liberalizzato al più presto. Questo potrebbe essere la prima domanda. La seconda domanda, anche da un punto di vista della struttura della società, la leva 2,6 volte oggettivamente bassa. La questione che mi interessa capire del management della società è un update sulla possibilità realistica della società di sorprendere al mercato con bolt-on acquisition, e che tipo, qual è l'identity di queste bolt-on acquisition in un contesto nel che forse il mercato sta cambiando velocemente, forse state vedendo delle opportunità diverse di quello che vedevate un'altra volta. Un po' mi interessa sapere di una maniera più concettuale che altro come la società intende in questo momento che potrebbe crearsi un processo virtuoso per completare il re-leverage. E l'ultima domanda è più della struttura del P&L. Mi ha chiamato l'attenzione in la presentazione quando ho parlato del still normalizing level provisions. Mi interesserà capire dal vostro punto di vista quale dovrebbe essere il livello di provisione normalizzato nel 2026 o 27 per capire esattamente quando questo processo di normalizzazione dovrebbe stabilizzarsi. L'ultima domanda è sul taxation. Avete menzionato che avete incorporato l'impatto dell'IRA. Dove vedete il taxation nel 26 e nel 27 per il gruppo? Grazie.
Grazie a voi per le domande. Allora, tema del contesto competitivo sul mondo dell'energy. Ci siamo detti più volte che la competizione sta incrementando, ma ripeto, non è una novità perché da quando si è aperto il mercato tutti gli anni aumenta. Tutti gli anni aumentano il numero di player e questo, diciamo, non è una novità, e ci troviamo in un contesto, lasciatemi dire, diciamo, di crescita continua, e questo lo vediamo anche noi. Sicuramente negli ultimi anni sono entrati alcuni player un po' più robusti degli altri, quindi player che hanno la voglia di dire loro sul mercato, e quindi in questo momento si stanno dando da fare, detto che tutti i player che c'erano non è che hanno voglia di fare dei passi indietro. Quindi in questo quadro il mercato è sicuramente, diciamo, demanding. Quello che vediamo noi in questo momento non ci preoccupa particolarmente sui margini, nel senso che insomma, vediamo la possibilità di mantenere più o meno in linea i margini con quelli che stavamo facendo, quindi questo non vediamo preoccupazioni da questo punto di vista. È chiaro che c'è uno sforzo più forte dal punto di vista delle attività commerciali che dobbiamo fare. Devo dire che noi abbiamo, penso che paghi molto per noi il fatto di aver avuto un churn rate sempre, diciamo, inferiore alla media del mercato, e questo ovviamente è un valore, diciamo, sicuramente è un valore legato ad alcune attività che abbiamo fatto nel passato o come gestiamo la clientela, ma penso che abbia anche qualche elemento strutturale, perché il tema della multiservizi, il tema di come acquisiamo i clienti, noi acquisiamo clienti utilizzando, diciamo, prevalentemente canali fisici, no? E questo ovviamente porta a una maggiore fidelizzazione del cliente rispetto alle tematiche legate ai canali virtuali, che ti consentono di crescere molto rapidamente, ma poi rischiano di portare un churn molto consistente altrettanto rapidamente. Quindi questo è, diciamo, un po' l'attività che stiamo facendo. Insomma, siamo sul pezzo, stiamo lavorando con offerte nuove, stiamo lavorando con pressione nuove sui canali, stiamo a vedere cosa porterà questo decreto bollette anche nelle limitazioni delle chiamate con i call center di tutto il mercato, e quindi andiamo a vedere se poi resteranno le limitazioni già previste che insomma, sono sulle chiamate outbound del call center. Quindi questo, diciamo, come passaggio. Sull'STG stiamo proseguendo il nostro track record di attività, insomma, bene, devo dire, insomma, anche questo incremento dei prezzi è sicuramente un incremento, diciamo, che un po' aiuta. Se devo dire, i clienti sono molto meno frenetici e spaventati di quanto lo erano durante la crisi energetica del 2022-2023. C'è anche da dire che adesso è vero che il mese di marzo sono aumentati significativamente i prezzi, ma se noi andiamo a vedere la media del trimestre ci porta un prezzo più basso di quello che era l'anno scorso nello stesso trimestre. Perché? Perché poi noi non siamo rapidi nel dimenticare il fatto che gennaio e febbraio del 2025 abbiamo avuto dei prezzi dell'energia alti, che poi sono scesi nel corso dell'anno, ma che, diciamo, ancora sono nella media trimestrale superiori a quelli di questo trimestre. E anche, diciamo, immaginando, diciamo, un forward, diciamo, facendo un 4 più 8 dei prezzi rispetto al 2025, considerando i forward di oggi dei prezzi, stiamo parlando comunque di una crescita del media fra elettrico e gas più o meno del 15%, quindi non siamo, diciamo, a livelli di grande preoccupazione complessiva. Questo per rispondere alla prima domanda. Sul tema, diciamo, dell'utilizzo della leva, dicevi di qualche bold acquisition. Allora, noi, insomma, adesso siamo partiti bene nell'anno, nel senso che il lavoro fatto nel corso del 2005 ci ha permesso del 2025 ci ha permesso di scaricare già nel mese di marzo due acquisizioni per 140 milioni. Non sono bold, ma con la dimensione che abbiamo raggiunto, qualcosa di bold, diciamo, deve essere veramente consistente. Noi stiamo, come sempre, come vi dico, lavorando per valutare iniziative. Abbiamo sempre la struttura di M&A che si lamenta perché lavora troppo, perché gli facciamo fare valutazione e analisi. Altre cose ce le abbiamo, insomma, che stiamo guardando. Per il momento non c'è nulla di straordinariamente grande, anche perché lo sapreste voi prima di noi se ci sono deal o cose che si muovono di grandissime dimensioni, però insomma proseguiamo il nostro percorso di creazione di valore. Ora, come più volte vi ho raccontato, la nostra sfida è una sfida, diciamo, che cerca di coniugare il fare in fretta e in fare bene, no? Questo è un po' diciamo, l'obiettivo che abbiamo, e non vogliamo lasciare indietro il fare bene. Quindi, diciamo, questo significa fit strategico, fit industriale e, diciamo, creazione di valore, che sono i tre requisiti che noi vogliamo portare avanti. Sul tema della normalizzazione delle provisions, sì, diciamo, è chiaro che con la fine dei mercati, o meglio la normalizzazione dei mercati di ultima istanza, andremo ad avere un livello più normalizzato delle provisions, e quindi a quel punto dipenderà ovviamente dall'andamento dei prezzi per il futuro e dalla dimensione della customer base che abbiamo nell'ipotesi di non avere, diciamo, contributi significativi dai mercati di ultima istanza, che però, come sapete, ogni anno, ogni due anni hanno le gare, quindi andremo a valutare volta per volta l'interesse o meno di andare in quella direzione. Sul tema della tassazione, noi in questo momento abbiamo inglobato già l'impatto per un paio di milioni. Vi ricorderete che complessivamente dovremmo essere attorno agli 8 milioni di impatto dell'incremento dell'IRAP per il decreto bollette, e quindi stiamo lavorando in quella direzione con un po' di ottimizzazioni fiscali, e stiamo cercando di mantenere un tax rate prossimo a quello che avevamo avuto nell'anno scorso. Quindi stiamo lavorando in quella direzione anche, diciamo, con looking forward per il resto dell'anno, elemento che, diciamo, in parte dovremmo confermare anche, diciamo, per il 27 come logica di ragionamento. Quindi anche lì stiamo lavorando per ottimizzare e per non lasciare indietro opportunità e spazi di ottimizzazione.
Grazie.
La prossima domanda è di Emanuele Ogioni di Kepler Chevreux. Prego, Emanuele.
Grazie, buonasera a tutti. Grazie per la presentazione. Anch'io ho alcune domande. La prima riguarda la crescita attesa per la rimanente parte dell'anno, considerando che probabilmente il Q1 aveva un contesto un po' più sfidante, ironia rispetto ai prossimi quarters, no? Perché c'erano i one-off positivi nella parte regolamentata, in particolare nella gas distribution, poi c'erano dei prezzi più alti che hanno per esempio penalizzato il waste to energy e che potrebbero invece essere positivi per nei prossimi mesi per il waste. E in più ci sono anche, almeno dalle slide vedo che ci sono stati solo, apparentemente, che avete dichiarato un 2 milioni di euro di contributo dall'M&A nel waste e non ho trovato altri cambi di perimetro nelle altre business unit, quindi avevate indicato un contributo di almeno, ma in realtà anche probabilmente maggiore, di 20 milioni di euro durante l'anno, quindi vuol dire che gli altri 18 più milioni di euro si avranno di crescita year-on-year, di cambio di perimetro si avranno nei prossimi tre trimestri. Quindi poi ci sono anche altri moving parts, non mi dilungo. Tutto questo lascerebbe presupporre che i prossimi trimestri possano vedere una crescita superiore, diciamo, a quella che abbiamo visto sul reported, ecco, se lasciando stare poi l'adjustment delle temporary opportunities, ecco, ma una crescita, un'accelerazione ulteriore rispetto a quella del Q1 year on year. Quindi questa è la domanda, è se, diciamo, cosa pensate di queste mie osservazioni. Poi una domanda invece sempre sul tema acquisizioni, diciamo, senza fare nomi, senza ovviamente con la dovuta cautela, ma in realtà i nomi sulla stampa sono stati fatti di operazioni anche potenzialmente importanti in cui si citano diverse utility potenzialmente buyer come era nell'energy supply business. Sono stati i nomi di diverse società che adesso non voglio citare, ma insomma che hanno diversi anche fino a un milione o quasi mezzo milione, anche un milione di clienti, eccetera. Quindi sembrerebbe che ci siano sul mercato dell'energy supply dei dossier anche importanti di clienti. In totale, sommando poi tutte queste società, l'articolo parlava di oltre 2 milioni di clienti, quindi immagino che voi state comunque sempre vagliando anche le opportunità di crescita esterna nella parte di energy supply. Quindi questa è la seconda domanda. E infine, sempre nell'energy supply, ho notato che a differenza della fine del 2025, in particolare forse nel Q4, nell'H2, se non ricordo male, c'era stato comunque una decrescita del numero di clienti della customer base complessiva e in particolare anche nei clienti elettrici. Ho visto che invece nel Q1-26 è stato confermato il dato perlomeno arrotondato di 2,5 milioni di clienti rispetto al Q4, comunque alla fine del 2025. Quindi in realtà sembrerebbe voler dire che una dei driver potrebbe essere, chiedo questa domanda, una migrazione o un'accelerazione anche della migrazione dei clienti di servizio tutele graduali, che vi porta quindi ad avere, e magari non nel brevissimo termine, ma porterà ad avere poi un miglioramento della profittabilità per cliente complessiva. Grazie.
Grazie Emanuele. Allora, parto dalla fine, così ce l'ho fresca. Come vi dicevo, diciamo, noi lavoriamo per acquisire clienti, lavoriamo per mantenere i clienti che abbiamo, e le dinamiche possono essere qualche cliente in più, qualche cliente in meno, insomma, ma nel Q1 insomma, ci siamo dati abbastanza da fare per insomma, cercare di compensare le uscite con le nuove acquisizioni. Poi insomma, la dinamica trimestre per trimestre può avere qualcosa in più, qualcosa in meno, ma questo diciamo che supporta il ragionamento che facevo in apertura. E sul numero totale, lo switch fra STG e Mercato Libero non si vede perché se sono contabilizzati entrambi, però diciamo, stiamo proseguendo con l'attività e sicuramente questo ovviamente, come potete ben capire e contare, aiuta diciamo, in quella crescita di marginalità. Quindi, quel percorso che avevamo definito lo stiamo portando avanti, devo dire, con una buona soddisfazione e in linea con le previsioni che avevamo fatto diciamo, quando abbiamo fatto la gara. Per cui insomma, continuiamo a essere soddisfatti di quelle scelte e continuiamo a portarle avanti. Poi adesso a marzo del 2027 insomma, avremo insomma, la fine di questo periodo e quindi questo ovviamente ci dà, insomma, ci dice che ormai siamo arrivati in fondo al percorso, manca meno di un anno, insomma, ci stiamo arrivando. Sul tema delle acquisizioni, la domanda che dovresti fare è alle aziende che erano citate se sanno di essere in vendita, no? Questo è la vera domanda, perché è chiaro che come l'articolo citava noi, non avendoci intervistato, penso che citasse anche gli altri i player che si ipotizzava potessero mettersi sul mercato facendo delle supposizioni o delle ipotesi che possono essere giuste e ragionevoli, però noi al momento non abbiamo visto dossier girare. Noi, come vi ho detto, come vi abbiamo detto in tutte le occasioni, cioè guardiamo con attenzione le cose che passano e poi decidiamo volta per volta in funzione anche di quelle che sono diciamo, le qualità, le dimensioni e i prezzi, perché oggi parlare di diciamo, clienti, forse oggi più che mai, diciamo, è un po' riduttivo considerarli tutti uguali. Ci sono dei portafogli più interessanti, altri portafogli meno interessanti. È chiaro che se ci sono portafogli che hanno un churn rate del 40-50%, non sono portafogli, no? Sono acquisizioni di macchine commerciali, che è un po' diverso come logica. Quindi insomma, sono tutti temi che vanno guardati con attenzione. Sul momento non ci risulta ci sia niente, ma insomma, se ci sarà qualcosa ci guarderemo, ma sempre con la dovuta attenzione e con i tre obiettivi che dicevo prima rispondendo a Vie. Tema moving parts, allora, quest'anno è un anno dove le moving parts sono tante, in più in meno, citavi il tema delle M&A, e più o meno ci troviamo con i numeri che dicevi sui target che abbiamo acquisito nel mese di marzo. Stiamo lavorando per compensare diciamo, tenere fede al nostro impegno di continuare a crescere diciamo, durante l'anno. Adesso abbiamo vinto la sfida del primo quarter, lavoriamo sul secondo e poi quarter by quarter arriveremo a fine anno diciamo, mettendo insieme tutti i pezzi per costruire e riempire l'impegno che ci siamo presi quando vi abbiamo raccontato il piano industriale. E, boh, questo mi sembra di aver toccato i punti che avevi sollevato.
Grazie, buon lavoro.
Grazie Emanuele.
La prossima domanda è di Francesco Sala di Banca Akros. Prego, Francesco.
Sì, buon pomeriggio, grazie per la presentazione e per l'opportunità delle domande. Io ho alcune domande diciamo, sul settore waste in particolare. Ho visto diciamo, questo contributo negativo del VTE nel Q1, se diciamo, è una questione di prezzi oppure ci sono altre moving parts. La seconda domanda è visto anche diciamo, l'incremento dei prezzi delle materie prime, soprattutto dei prodotti chimici negli ultimi settimane, quali sono le prospettive sul treatment, se vedete qualche beneficio adesso l'avete già intravisto o lo vedete, diciamo, nel corso della parte rimanente dell'anno. E ultima, sempre sul waste, ho recentemente letto di un vostro progetto sulla geotermia a Ferrara, se potete darci qualche dettaglio in più e se eventualmente intendete spingere ulteriormente su questa tecnologia. E infine, sempre sul business della supply, un dettaglio particolare sulla supply gas, anche qua c'è un po' più competizione, volevo capire se ci fossero differenze rispetto, diciamo, alla supply di elettricità, eventualmente cosa possiamo attenderci per diciamo, prospettive di medio termine. Grazie.
Guardo al fondo io, poi lascio la parola a Orazio sulla parte del waste. Allora, sulla parte della competizione, diciamo, storicamente la competizione sul gas è stata più bassa di quella dell'elettrico. In questo momento, diciamo, i due, diciamo, mercati si stanno allineando, quindi quello che vedi, diciamo, è un riallineamento di qualcosa che nel passato era stato, diciamo, molto, molto più basso, e quindi andiamo verso, diciamo, una standardizzazione, diciamo, o una normalizzazione della pressione competitiva nei due servizi. E sulla parte, diciamo, della geotermia Ferrara, sì, abbiamo un progetto, noi diciamo, abbiamo approfittato dei contributi PNRR che ci sono stati sul settore, siamo l'operatore italiano che sul mondo del teleriscaldamento ha acquisito il maggior quantitativo di contributi. A Ferrara abbiamo già una rete di teleriscaldamento che copre più o meno un terzo dei consumi della città, che è alimentata oggi già da fonte geotermica e dal calore di scarto del termovalorizzatore per l'85%, mi sembra come dimensione, e abbiamo colto l'opportunità dei fondi PNRR per fare altri due pozzi, uno di estrazione e uno di riniezione dell'acqua calda, che a Ferrara è, diciamo, ha una temperatura di superiore agli 80 gradi, quasi 90, a 2000 metri di profondità, quindi ha una profondità molto favorevole rispetto, diciamo, ad altri bacini territoriali. Che è già, diciamo, il giacimento di calore, se così possiamo chiamare, che stiamo utilizzando per la geotermia, quindi l'andiamo a potenziare. L'obiettivo è, diciamo, quello di avere, diciamo, tutto il teleriscaldamento di Ferrara alimentato da fonti non fossili, quindi calore di scarto del termovalorizzatore e, diciamo, geotermia. E questo ci consente poi anche di potenziare un po', diciamo, la rete di distribuzione, andando a sviluppare ulteriormente il mercato. Questo ci dà sicuramente un vantaggio economico, un vantaggio in termini di sostenibilità e di accettabilità sul territorio, quindi è un progetto che abbiamo. Ma parallelamente stiamo lavorando anche a Bologna e a Forlì, dove abbiamo i termovalorizzatori che erano solamente parzialmente sfruttati per i calori di scarto proveniente dal termovalorizzatore come struttura di teleriscaldamento, però avevamo già altre reti di teleriscaldamento presenti in città, quindi non nuovi clienti dell'acciaio ma reti presenti, e quindi stiamo sfruttando i fondi PNRR per andare a interconnettere e coprire una parte molto consistente degli investimenti che avremmo dovuto fare, che stiamo facendo per l'interconnessione. Erano progetti che avevamo già valutato nel passato, prima che uscisse l'opportunità del PNRR, che non avevamo portato avanti perché, diciamo, erano borderline in termini di accettabilità e di redditività, essendo ovviamente questi fondi e questi contributi a fondo perduto, ovviamente hanno migliorato la redditività marginale di questi progetti. Lascio Orazio sulla parte waste.
Grazie Cristian. Francesco, buonasera anche da parte mia. Allora, per quanto riguarda il Delta Energy sul VTE, che vediamo qui meno 4, nel corso dei prossimi mesi l'impatto diminuirà sui risultati, nel senso che si diluirà rispetto ai risultati, quindi meno 4 lo vediamo, quindi misura meno rilevante rispetto alle stime, appunto, rispetto ai valori di inizio anno, legato al fatto che l'aumento del PUN ci sarà, abbiamo una piccola parte che nel, diciamo, da policy noi abbiamo, rimane libera, questo non è totalmente fissato e questo sicuramente influirà positivamente proprio per i prezzi energetici che stiamo registrando oggi, quindi per una questione tecnica che voi sapete e che ricordo, noi quando fissiamo ogni anno fissiamo l'80-90%, quel 10-15% di flessibilità operativa degli impianti, e questa ci aiuterà, insomma, ad avere un effetto ancora più diluito nel corso del 2026. Quindi direi bene, non sarà, impatterà di meno nei prossimi mesi, proprio per questo motivo. Sulla parte invece legata ai prodotti chemical, sicuramente sì, stiamo registrando, come diceva prima anche Christian, dei piccoli, diciamo, rialzi, ma noi abbiamo una posizione di leadership e soprattutto abbiamo anche come dire, una capacità di poter, anche grazie alla scarsità di capacità impiantistica che c'è in Italia e grazie alla nostra, diciamo, posizionamento di mercato, di poter gestire questi piccoli rialzi dei prezzi dei prodotti, diciamo, di trasferirli ai nostri clienti.
Grazie.
Sì, forse Orazio, in senso allargato, cioè come i prodotti chimici si alzano anche i prodotti plastici in termini di prezzi, questo per noi
sì,
è un po' un'opportunità.
Sì, sì,
no?
Assolutamente. Diciamo, allargando un po' la vista, certamente sul waste in questo scenario abbiamo un vantaggio legato per esempio al nostro business di recupero della plastica a chilometro zero, come la definiamo noi, per il semplice fatto che le plastiche vergini dall'Asia, dall'America non stanno arrivando, stanno arrivando in ritardo e quindi i prezzi del prodotti di plastica riciclata si stanno alzando, c'è anche una domanda in crescita per questo scenario, che questo contesto che si è creato dopo il 28 febbraio, che noi stiamo cogliendo sia come volumi sia come prezzi. Parallelamente, visto che siamo in materia di West, aggiungo anche il fatto che anche sui prezzi di trattamento, visto e considerato un po' il contesto in cui ci stiamo muovendo, noi operiamo in Italia, abbiamo un mercato italiano, ma in Italia, come ben sappiamo, c'è un grande export di rifiuti verso l'estero, in cui noi operiamo con le nostre attività di intermediazione, e quindi i prezzi di trattamento anche lì stanno registrando un leggero rialzo, perché stanno aumentando i costi del trasporto, per cui i prezzi di trattamento sono stabilmente alti, e questo ovviamente, come dicevo nella presentazione del business waste, sta facendo registrare anche un incremento di marginalità che noi stiamo cogliendo, raccogliendo, catturando. Registrando.
La prossima domanda è di Davide Candela di Banca Intesa San Paolo. Prego, Davide.
Sì, buonasera, grazie della presentazione. Avrei anch'io tre domande. La prima è un chiarimento sulle temporary opportunities. Guardando il piano avete circa 180 milioni che dovete, diciamo, sostituire da qua al 2029. e guardando le performance 24-25 sembra che siamo circa l'80% di questo effetto sostitutivo. Mi chiedo quindi se questo effetto si concluderà a Q2 e Q3 oppure ci aspettiamo ancora delle code diciamo anche più avanti che si portino quindi a fine 26 e anche al 27. Questa è la prima. La seconda è giusto un chiarimento su qualche numero del quarter, specifico sulla power generation. Avete fatto circa 12 milioni, che è un risultato diciamo ben più alto rispetto al trend degli ultimi 2-3 anni. Mi chiedo da dove si è derivato questo, se è un po' legato a quello che facevate riferimento prima, ossia attività di commodities o quant'altro, oppure se sia diciamo una dinamica un pochino più strutturale a cui dobbiamo fare affidamento. E sempre un po' legato al tema, ultima domanda, sempre un po' legato al tema della power generation ma più allargato, diciamo negli ultimi 2 anni avete fatto un primo step sulle rinnovabili, avete un piano da qua al 29 di circa 370 megawatt. Mi chiedo se queste ulteriori disruption sui mercati energetici e lo spazio finanziario che avete a bilancio vi possono portare a accelerare ulteriormente su questo segmento di business e in una logica standalone, visto che il contesto di prezzi lo consente, oppure anche solo per diciamo ridurre i rischi sulla parte di hedging per quanto riguarda l'energy supply. Grazie.
Ora parto dalla risposta alla prima domanda. Temporary opportunities. Il conto che hai fatto è sostanzialmente giusto, cioè nel Q1 abbiamo lasciato sul campo metà di quello che lasceremo sul campo nell'anno più o meno, insomma, e gran parte diciamo, sì, lo vedremo nella prima parte dell'anno, ma qualcosina resta anche sul finire, però direi che abbiamo già fatto il 50% e poi nel 2027 non abbiamo previsto altri rilasci, quindi insomma il 2026 è l'ultimo anno in cui andiamo a compensare questo decalage con la crescita strutturale. D'altronde, grande opportunità colta, abbiamo accelerato la crescita dell'azienda, abbiamo accelerato la profittabilità, la creazione di valore, abbiamo generato cassa che adesso reinvestiamo in business strutturali, quindi diciamo, abbiamo poi parallelamente, mentre coglievamo questa opportunità, ci siamo poi presi anche l'impegno di non tornare indietro, e questo diciamo un impegno che stiamo portando avanti. E sul tema, sulle domande 2 e 3 diciamo, rispondo diciamo, insieme. Allora, sicuramente sulla power generation stiamo facendo qualcosa in più, ma il grande spike rispetto all'anno scorso è quel contributo assicurativo che vi dicevo prima, che è legato al fatto che l'impianto che aveva subito un incendio era un impianto di produzione cogenerativa, e quindi diciamo che rientra nell'area della power gen. Stiamo facendo qualcosa di meglio complessivamente, quindi bene, qualcosa andremo ancora a incrementare da qui alla fine dell'anno, però 11 milioni diciamo, per 4 non è il numero, diciamo, ci piacerebbe ma non è il numero. Sulle rinnovabili come sapete lavoriamo su 2 assi, uno aiutare i nostri clienti nel autoprodursi energia, quindi fidelizzare il cliente e marginare nella parte diciamo di costruzione e in alcuni casi anche gestione successiva dell'impianto. Stiamo lavorando anche per noi, per il momento sono quasi tutti impianti asserviti, i nostri impianti diciamo in autoconsumo, ma anche abbiamo qualche impianto che sta scaricando sul mercato. Qui diciamo la leva dell'acceleratore diciamo, ha un diciamo, un ritardo, diciamo, nell'applicazione, quindi non è che possiamo pensare di accelerare in maniera consistente, perché noi stiamo lavorando prevalentemente con iniziative che costruiamo noi dal zero, quindi dal greenfield. Non stiamo comprando altre iniziative, anche perché è chiaro che nel momento in cui tu compri iniziative insomma, paghi parte del valore a chi le ha realizzate, quindi diciamo, hanno una rischiosità residua più alta o una profittabilità più bassa a parità di scenario, insomma scegliamo da che parte lo vogliamo guardare. Quindi la nostra scelta è quella di cogliere delle opportunità che ci sono anche in questo senso, di continuare nella direzione che abbiamo definito e continuare anche a sviluppare in questo ambito, ma con una grande attenzione ad avere pochi impianti che sono esclusivamente esposti al mercato, e quindi stiamo lavorando proprio per insomma, fare delle consegne a chilometro zero di energia in maniera tale da securitizzare anche le marginalità e, perché no, diciamo, condividere con il cliente le marginalità legate alla riduzione degli oneri di sistema, dei costi di trasporto, e quindi ad avere qualche spazio in più di soddisfazione nella realizzazione. Quindi questo è un po' il percorso che abbiamo definito, che diciamo, non è che in tre mesi si riesca ad accelerare molto, e su queste attività c'è tanto M&A in giro, stiamo guardando insomma, con interesse, ma senza l'ansia di dover per forza fare dei volumi, ma con l'obiettivo di fare di creare del valore. Quindi lì l'ansia ce l'abbiamo, o meglio l'ansia, la pressione ce l'abbiamo nel fare, no? Nel fare diciamo, l'attività giorno per giorno sulla parte di permitting ed execution delle iniziative. Qualcosa comunque andrà in esercizio anche quest'anno.
Grazie.
La prossima domanda è di Roberto Letizia di Equitas SIM.
Sì, buonasera. Io una sola domanda velocissima e un chiarimento sulle attività di produzione elettrica da IVTE. È chiaro che ormai il 90% è giato, ma ci può ricordare se questo ledging è verso parti terze o se il ledging è un trasferimento interno e quindi quell'energia è poi disponibile per le attività retail a maggior margine? Ci volevo rendermi conto se in effetti non c'è un buffer di valore perché è verso parti terze la cessione di energia, o in realtà se quell'energia è disponibilità di ERA, che la margine è in realtà col beneficio sul retail. Ecco, se ci dà solo un chiarimento, non ricordo bene come funziona questo lato.
Sì, in realtà diciamo, non cambia niente, no? Nel senso che è in parte, dipende dal momento, cioè il tema è che il ledging viene fatto a mercato, quindi se in questo momento, cioè nel momento in cui voglio aggiare un megawatt baseload di energia prodotta, il mercato mi quota 100 e in quel momento l'azienda diciamo, deve comprare la stessa cosa sul mercato a 100, può essere un'opportunità, ma per il resto non è che c'è un extra margine diciamo, sopra l'edging, perché l'edging viene fatto a mercato in quel momento, e quello che può cambiare è il momento in cui viene fatto l'edging, però questo diciamo, è una scelta che noi facciamo, siccome lato vendita copriamo continuamente diciamo, in funzione di quello che abbiamo acquisito, e lato diciamo, produzione cerchiamo di inseguire un obiettivo, e quindi di andare a fare le coperture guardando un obiettivo che abbiamo, non necessariamente i tempi sono gli stessi, ma che sia un edging interno o un edging esterno, quello che cambia può essere il bidask, mezza euro megawattora su un terawattora di energia, stiamo parlando di poche centinaia di migliaia di euro, quindi è un numero diciamo piccolo a piacere. Poi capisco che arrivati in fondo le tematiche diciamo, siano state un po' tutte toccate, mi fa piacere che le risposte siano state diciamo, soddisfacenti e efficaci rispetto alle domande. Roberto, non so se ho risposto, se avevo capito correttamente la domanda e ho risposto correttamente.
Sì, no, poi magari chiederò in realtà chiarimenti, però Adesso non capivo se leggi che è fatto internamente, poi l'energia, voi vendete alla parte retail a un prezzo che è quello della copertura 90%, poi comunque il retail si trova a disposizione la produzione VTE, e se io di fatto sto facendo seguire i miei contratti retail l'aumento dei prezzi sul mercato, in realtà quel hedging, per quanto basso, è nella mia disponibilità. In realtà il margine me lo porto a casa nella parte retail, però forse faccio io confusione a qualcosa, faccio confusione,
però, guarda, la risposta è molto semplice. Siccome siamo nei tempi, investo un minuto per rispondere. Noi oggi vendiamo un megawattora a un cliente retail a prezzo fisso con consegna nei prossimi 12 mesi. Nel momento in cui il commerciale sigla il contratto, ha contemporaneamente chiuso l'acquisto, fissando il margine di vendita. Quindi quello è fissato. A quel punto chiude l'acquisto. Che l'acquisto lo chiuda era ambiente, o che lo chiuda sul mercato, non cambia significativamente. Quello che tu dici è: ma se tu hai comprato quell'energia fisso e la vendi a variabile e i prezzi aumentano, fai più margine. Certo, indiscutibile, non è la nostra politica. Noi fissiamo il margine commerciale e poi per noi la partita è sostanzialmente chiusa. Adesso semplifico un po' per essere illustrativo nel ragionamento. Quindi se invece è chiaro, come dice, io metto l'energia comprata fisso da un portafoglio interno su un portafoglio che vendo variabile nella speranza che i prezzi aumentino, è chiaro che questo è una scelta che uno può sempre fare, ma non dipende dal fatto di essere produttore, perché puoi sempre comprare sul mercato delle bande di energia fisso e mettere sotto un portafoglio variabile e fare speculazione. Il fatto di essere produttore non cambia la fattibilità di questa scelta, ma è una scelta che noi non vogliamo fare. Non vogliamo fare perché se l'avessimo fatta nel passato, avremmo preso delle batoste consistenti, visto anche le dimensioni che abbiamo. Quindi è chiaro che può essere una speculazione positiva o no. Io sfido chiunque operi nel settore energetico a prendere scelte direzionali che poi non vengono smentite in maniera significativa dei fatti. Un po' di trading lo facciamo con dei limiti di rischio limitato, lo facciamo più su posizioni non direzionali ma su altri ragionamenti, però questo rischio barra opportunità non lo teniamo in tasca. Non so se ho chiarito.
No, io non so se mi sentite ancora.
Sì.
Chiarissimo, no, non presumevo che ci fosse un mismatch tra procurement e contratti a prezzo fisso. Allora, per chiarire meglio il mio dubbio e le mie stime, ci dice quanta percentuale dei contratti a prezzo fisso viene rinegoziata quest'anno? Quanto va in expiry quest'anno e quindi poi porta a rinegoziazioni presumibilmente a prezzo a rialzo, su cui posso beneficiare di una parte della produzione VTE? Così chiarisco meglio il mio punto, se è un dato disponibile, se no me lo faccio poi dire dal team di investor.
Adesso sarà un 10% del totale delle
nostre
vendite. No.
Perfetto, grazie mille.
Non è che posso guadagnare rispetto, in questa parte rispetto alle vendite del VTE, perché il VTE sul mercato troverebbe lo stesso l'opportunità di vendere a quel prezzo. E quindi quando rinegozio col cliente, rinegozio partendo da quello che è il forward di mercato in quel momento e andandolo a coprire. Quindi,
va bene, grazie mille.
Poi adesso siamo entrati in un iperdettaglio, quindi poi se c'è qualche altro dubbio con Luca e con Jens, sì, puoi chiarire. Bene.
Ingegnere Fabri, non ci sono altre domande?
Bene, grazie mille per il tempo che ci avete dedicato, ci rivediamo alla prossima trimestrale. Noi adesso andiamo a lavorare per portarvi soddisfazione anche al prossimo incontro. Buon lavoro e buon pomeriggio.